Test 9. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
Una mostra da vedere. Dopo il successo di Roma, arrivano a Palazzo Reale, esposti dal 12 luglio all'11 settembre, ingresso gratuito, le copertine, le foto, gli articoli e i reportage che hanno dato voce sulle pagine della rivista L'Espresso a mezzo secolo d'Italia. Questa mostra è un richiamo alla memoria, dice l'assessore alla cultura di Milano. Perché se da una parte apre una porta su quello che è il lavoro di un giornale e la sua capacità di approfondimento, dall'altra ci permette di ripercorrere la storia del paese. In un paese che soffre di assenza di memoria, abbiamo sfruttato la scusa del compleanno per portarla in primo piano, aggiunge Bruno Manfellotto, ex direttore del settimanale e curatore della mostra. La mostra, la nostra storia, ieri e oggi nelle fotografie dell'Espresso, arriva a Palazzo Reale di Milano. Dal 12 luglio all'11 settembre, con ingresso gratuito, sarà possibile visitare le sale in cui sono esposte copertine e immagini. Molte in originale, selezionate tra le migliaia pubblicate dal settimanale fin dal 1955, anno in cui è stato fondato. Ci piacerebbe vedere molti giovani visitatori, raccontano gli organizzatori, perché uno dei primi obiettivi è dare valore alla memoria storica. Temi trattati negli anni 50 e 60, come il razzismo, sono ancora di grande attualità. Raccontare l'Espresso per raccontare la storia d'Italia, quindi, e non per cronologie, celebrazioni o annali. Ma attraverso le inchieste, le scelte scomode, il coraggio in immagini e le indagini di un settimanale, nato per fare luce sul lato più oscuro del potere, come scrive Gianluca Di Feo, nella stanza dedicata alle inchieste sulle istituzioni, per calarsi nel caos che ha modellato e sta modellando la nostra società, come ricorda Fabrizio Gatti, nella sala sull'ecologia, per tenere alto il coraggio di esporre la mafia in prima pagina, di denunciarla nel rapporto con i banchieri, 1975, con la DC, negli intrecci con lo Stato, negli omicidi d'onore e nelle cosche mafiose di tutti i tipi, come denunciano le copertine di Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso sotto scorta, che spiega, sul muro della mostra, di continuare a scrivere di mafia, per impegno professionale ma anche in ossequio a un preciso dovere civile, perché più vaste sono le zone buie, più la democrazia langue. Le tre anime dell'esposizione di Milano sono queste. C'è la storia, quella d'Italia e del mondo, della guerra nel Vietnam, raccontata dalle foto di Stone, ucciso in Cambogia e pubblicate dall'Espresso nel 1968, quando era ancora vivo l'autore. Poi c'è quell'impegno civile che trasforma il mosaico di volti e di nomi, come li definisce Roberto Di Caro, di uomini e delle donne fotografati da Massimo Sestini, su un barcone nel mezzo del Mediterraneo, in un'urgenza di realtà a cui dedicare copertine e inchieste. Impegno civile. Per le donne, per i diritti civili, per i diritti, tutti, e contro i muri, a cui è dedicata un'altra sala.
Primo testo.
Una mostra da vedere. Dopo il successo di Roma, arrivano a Palazzo Reale, esposte dal 12 luglio all'11 settembre, ingresso gratuito, le copertine, le foto, gli articoli e i reportage che hanno dato voce sulle pagine della rivista L'Espresso a mezzo secolo d'Italia. Questa mostra è un richiamo alla memoria, dice l'assessore alla cultura di Milano, perché se da una parte apre una porta su quello che è il lavoro di un giornale e la sua capacità di approfondimento, dall'altra ci permette di ripercorrere la storia del paese. In un paese che soffre di assenza di memoria, abbiamo sfruttato la scusa del compleanno per portarla in primo piano, aggiunge Bruno Manfellotto, ex direttore del settimanale e curatore della mostra. La mostra, La nostra storia, ieri e oggi nelle fotografie dell'Espresso, arriva a Palazzo Reale di Milano. Dal 12 luglio all'11 settembre, con ingresso gratuito, sarà possibile visitare le sale in cui sono esposte copertine e immagini. Molte in originale, selezionate tra le migliaia pubblicate dal settimanale fin dal 1955, anno in cui è stato fondato. Ci piacerebbe vedere molti giovani visitatori, raccontano gli organizzatori, perché uno dei primi obiettivi è dare valore alla memoria storica. Temi trattati negli anni 50 e 60, come il razzismo, sono ancora di grande attualità. Raccontare L'Espresso per raccontare la storia d'Italia, quindi, e non per cronologie, celebrazioni o annali, ma attraverso le inchieste, le scelte scomode, il coraggio in immagini e le indagini di un settimanale, nato per fare luce sul lato più oscuro del potere, come scrive Gianluca Di Feo, nella stanza dedicata alle inchieste sulle istituzioni, per calarsi nel caos che ha modellato e sta modellando la nostra società, come ricorda Fabrizio Gatti, nella sala sull'ecologia, per tenere alto il coraggio di esporre la mafia in prima pagina, di denunciarla nel rapporto con i banchieri, 1975, con la DC, negli intrecci con lo Stato, negli omicidi d'onore e nelle cosche mafiose di tutti i tipi, come denunciano le copertine di Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso sotto scorta, che spiega sul muro della mostra di continuare a scrivere di mafia, per impegno professionale ma anche in ossequio a un preciso dovere civile, perché più vaste sono le zone buie, più la democrazia langue. Le tre anime dell'esposizione di Milano sono queste. C'è la storia, quella d'Italia e del mondo, della guerra nel Vietnam, raccontata dalle foto di Stone, ucciso in Cambogia e pubblicate dall'Espresso nel 1968, quando era ancora vivo l'autore. Poi c'è quell'impegno civile che trasforma il mosaico di volti e di nomi, come li definisce Roberto Di Caro, di uomini e delle donne fotografati da Massimo Sestini, su un barcone nel mezzo del Mediterraneo, in un'urgenza di realtà a cui dedicare copertine e inchieste. Impegno civile. Per le donne, per i diritti civili, per i diritti, tutti, e contro i muri, a cui è dedicata un'altra sala.
Secondo testo.
Le differenze tra l'Italia meridionale e quella settentrionale. Dall'istruzione alla sanità, dagli indici di povertà al mercato del lavoro. In Italia ci sono due paesi diversi. La conferma arriva dal rapporto statistico dell'Istat che si chiama Noi Italia. Nella relazione si vede che le regioni del centro-nord sono avanti in quasi tutti gli indicatori statistici con il mezzogiorno, che arranca un po' dovunque. A cominciare dall'indice di povertà, dove le differenze tra nord e sud sono macroscopiche, Si conferma quindi il forte svantaggio del Mezzogiorno, dove nel 2015 le famiglie in povertà relativa sono circa un quinto di quelle residenti e quelle in povertà assoluta rappresentano il 9,1%. Gli italiani poveri sono in totale circa 8 milioni su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. Si tratta del 3,4% in più rispetto alla media europea. La metà di questi 8 milioni, rileva l'Istat, cioè circa 4 milioni e mezzo, vivono in condizioni di povertà assoluta. Ma come dicevamo, le differenze tra nord e sud sono piuttosto marcate. Le incidenze di povertà relativa più contenute si registrano in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre la situazione più grave si conferma in Calabria. Anche l'intensità della povertà è più alta nel Mezzogiorno. Quanto al reddito familiare medio, le differenze sono abissali con le regioni del nord, abbondantemente sopra la media nazionale, e quelle del sud in fondo alla classifica. Qualche esempio. In Lombardia il reddito familiare medio si è attestato nell'anno passato a 34.831 euro, poco più di 34.000 euro in Emilia-Romagna, 31.392 in Veneto e quasi 33.000 euro in Toscana. La maglia nera della classifica va invece alla Sicilia, con 21.807 euro, seguita da Calabria e Basilicata. Anche i dati relativi alla sanità dimostrano che sud e centro-nord sono due paesi diversi. Il Mezzogiorno può consolarsi con il tasso di mortalità per tumori inferiore alla media nazionale, ma per il resto è un bagno di sangue. Il divario tra nord e mezzogiorno resta evidente in quasi tutti gli indicatori: spesa pubblica pro capite, mortalità infantile, posti letto ospedalieri. I sistemi ospedalieri di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana si confermano veri e propri poli di attrazione di ricoveri per i non residenti. Al contrario, Calabria, Sicilia e Campania mostrano flussi in uscita significativamente più elevati dei flussi in entrata. L'obesità e il consumo di alcol a rischio mostrano situazioni territoriali contrapposte. Nel centro-nord è più alta la quota di consumatori di alcol, nel mezzogiorno quella di persone obese. Per i fumatori le quote più elevate si rilevano in Campania, Liguria e Umbria. Nonostante i progressi degli ultimi anni, per gli abbandoni scolastici il divario territoriale rimane elevato, con una distanza di oltre 9 punti percentuali tra il nord-est e il mezzogiorno, dove l'incidenza è più alta, 18,4%. In Sicilia, quasi un giovane su 4 non prosegue gli studi dopo la licenza media.
Secondo testo.
Le differenze tra l'Italia meridionale e quella settentrionale. Dall'istruzione alla sanità, dagli indici di povertà al mercato del lavoro. In Italia ci sono due paesi diversi. La conferma arriva dal rapporto statistico dell'Istat che si chiama Noi Italia. Nella relazione si vede che le regioni del centro-nord sono avanti in quasi tutti gli indicatori statistici con il mezzogiorno, che arranca un po' dovunque. A cominciare dall'indice di povertà, dove le differenze tra nord e sud sono macroscopiche. Si conferma quindi il forte svantaggio del mezzogiorno, dove nel 2015 le famiglie in povertà relativa sono circa un quinto di quelle residenti e quelle in povertà assoluta rappresentano il 9,1%. Gli italiani poveri sono in totale circa 8 milioni su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. Si tratta del 3,4% in più rispetto alla media europea. La metà di questi 8 milioni, rileva l'Istat, cioè circa 4 milioni e mezzo, vivono in condizioni di povertà assoluta. Ma come dicevamo, le differenze tra nord e sud sono piuttosto marcate. Le incidenze di povertà relativa più contenute si registrano in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre la situazione più grave si conferma in Calabria. Anche l'intensità della povertà è più alta nel mezzogiorno. Quanto al reddito familiare medio, le differenze sono abissali con le regioni del nord, abbondantemente sopra la media nazionale, e quelle del sud in fondo alla classifica. Qualche esempio. In Lombardia il reddito familiare medio si è attestato nell'anno passato a 34.831 euro, poco più di 34.000 euro in Emilia-Romagna, 31.392 in Veneto e quasi 33.000 euro in Toscana. La maglia nera della classifica va invece alla Sicilia, con 21.807 euro, seguita da Calabria e Basilicata. Anche i dati relativi alla sanità dimostrano che sud e centro-nord sono due paesi diversi. Il mezzogiorno può consolarsi con il tasso di mortalità per tumori inferiore alla media nazionale, Per il resto è un bagno di sangue. Il divario tra nord e mezzogiorno resta evidente in quasi tutti gli indicatori: spesa pubblica pro capite, mortalità infantile, posti letto ospedalieri. I sistemi ospedalieri di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana si confermano veri e propri poli di attrazione di ricoveri per i non residenti. Al contrario, Calabria, Sicilia e Campania mostrano flussi in uscita significativamente più elevati dei flussi in entrata. L'obesità e il consumo di alcol a rischio mostrano situazioni territoriali contrapposte. Nel centro-nord è più alta la quota di consumatori di alcol, nel mezzogiorno quella di persone obese. Per i fumatori le quote più elevate si rilevano in Campania, Liguria e Umbria. Nonostante i progressi degli ultimi anni, per gli abbandoni scolastici il divario territoriale rimane elevato, con una distanza di oltre 9 punti percentuali tra il nord-est e il mezzogiorno, dove l'incidenza è più alta, 18,4%. In Sicilia quasi un giovane su 4 non prosegue gli studi dopo la licenza media.
D2. Ascoltare il testo che parla dei nostri amici felini. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo 2 volte.
I segreti del nostro amico felino, il gatto. Chi vive con un gatto non si annoia mai. Tra agguati improvvisi, fughe, nascondigli, giochi e arrampicate, i nostri amici felini conservano ancora molti dei comportamenti che hanno permesso loro di sopravvivere in natura per milioni di anni. Ecco perché ai nostri occhi alcune di queste abitudini sembrano così bizzarre. Per i gatti, la nostra casa è una giungla da esplorare, piena di prede e nemici immaginari. In natura, le spiccate doti da equilibristi e muscoli scolpiti ad hoc hanno sempre permesso ai gatti di raggiungere posizioni di vantaggio ed esplorare i dintorni dall'alto in cerca di prede. E anche se oggi non hanno certo bisogno di salire sulle tende per vedere dove abbiamo messo i croccantini, sono ancora istintivamente programmati per dominare la casa con uno solo sguardo. In libertà i gatti sono predatori che si nutrono di qualunque preda sia disponibile. In genere recuperano piccoli pasti e per mantenersi sazi cacciano e mangiano più volte al giorno in dosi ridotte. Negli ambienti naturali le prede tendono naturalmente a nascondersi in luoghi poco raggiungibili. L'istinto che spinge i mici di casa ad avventurarsi negli angolini o a finire nelle borse vuote della spesa è un retaggio della curiosità che ha garantito la loro sopravvivenza nell'arco della loro storia evolutiva. Per questo motivo sono attenti alla pulizia. Per lo stesso motivo apprezzano particolarmente che la loro lettiera sia pulita e priva di odori sgradevoli. Non è solo una questione di igiene. L'odore di urina attirerebbe facilmente un vicino predatore, rivelando la loro posizione. Dietro l'apparente tendenza ad essere schizzinosi c'è quindi un importante istinto di sopravvivenza. Uno dei loro comportamenti più noti è quello di fare le fusa. I gatti producono il caratteristico brontolio quando sono affamati o stressati, quando sono felici o quando hanno bisogno di attirare la nostra attenzione. Ma per alcuni studi, la particolare frequenza a cui le fusa sono emesse, tra i 25 e i 150 Hz, avrebbe anche una funzione rigeneratrice dei tessuti e potrebbe servire a riparare ossa o muscoli danneggiati. I segreti del nostro amico felino, il gatto. Chi vive con un gatto non si annoia mai. Tra agguati improvvisi, fughe, nascondigli, giochi e arrampicate, I nostri amici felini conservano ancora molti dei comportamenti che hanno permesso loro di sopravvivere in natura per milioni di anni. Ecco perché ai nostri occhi alcune di queste abitudini sembrano così bizzarre. Per i gatti, la nostra casa è una giungla da esplorare, piena di prede e nemici immaginari. In natura, le spiccate doti da equilibristi e muscoli scolpiti ad hoc hanno sempre permesso ai gatti di raggiungere posizioni di vantaggio ed esplorare i dintorni dall'alto in cerca di prede. E anche se oggi non hanno certo bisogno di salire sulle tende per vedere dove abbiamo messo i croccantini, sono ancora istintivamente programmati per dominare la casa con uno solo sguardo. In libertà i gatti sono predatori che si nutrono di qualunque preda sia disponibile. In genere recuperano piccoli pasti e per mantenersi sazi cacciano e mangiano più volte al giorno in dosi ridotte. Negli ambienti naturali le prede tendono naturalmente a nascondersi in luoghi poco raggiungibili. L'istinto che spinge i mici di casa ad avventurarsi negli angolini o a finire nelle borse vuote della spesa è un retaggio della curiosità che ha garantito la loro sopravvivenza nell'arco della loro storia evolutiva. Per questo motivo sono attenti alla pulizia. Per lo stesso motivo apprezzano particolarmente che la loro lettiera sia pulita e priva di odori sgradevoli. Non è solo una questione di igiene. L'odore di urina attirerebbe facilmente un vicino predatore, rivelando la loro posizione. Dietro l'apparente tendenza ad essere schizzinosi c'è quindi un importante istinto di sopravvivenza. Uno dei loro comportamenti più noti è quello di fare le fusa. I gatti producono il caratteristico brontolio quando sono affamati o stressati, quando sono felici o quando hanno bisogno di attirare la nostra attenzione. Ma per alcuni studi la particolare frequenza a cui le fusa sono emesse, tra i 25 e i 150 Hz, avrebbe anche una funzione rigeneratrice dei tessuti e potrebbe servire a riparare ossa o muscoli danneggiati.